Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
No?
Cominciare con questa colonna sonora?
Per forza.
La trasmissione del primo novembre.
Comincia novembre, mettiamo, cosa facciamo ascoltare? Novembre.
E novembre c'è un grande appuntamento che, diciamo, Due di Denari in questi anni non ha mai mancato di seguire e quindi oggi corre l'obbligo naturalmente di segnalarlo in questa puntata speciale.
È vero, perché dal 2024, cioè da quest'anno, da oggi proprio, da oggi, il mese dell'educazione finanziaria, al quale Debole ed io siamo molto affezionati e ci piace molto, ci piacciono molto le iniziative che vengono attivate per migliorare la preparazione di noi italiani sul tema, preparazione che ha diversi margini di miglioramento per essere eleganti. Ecco, diciamo, da quest'anno il mese dell'educazione finanziaria non è più a ottobre ma è a novembre, come sta dicendo appunto la nostra interprete,
poeta come sempre e anche cantante come sapete,
e c'ha
per Eleven, appunto, ovviamente doveva dare questa declinazione musicale a questa introduzione. Allora, il tema di quest'anno, di questo mese dell'educazione finanziaria, educazione finanziaria oggi per il tuo domani, questo è lo slogan che è stato scelto, quindi un invito preciso a dedicare tempo alla formazione sui temi della finanza per prendere delle decisioni che il comitato Edufin lo ricorda sempre, siano delle decisioni consapevoli per far fronte soprattutto ad eventuali imprevisti. Si parte da oggi, appunto, questa è la settima edizione e ricordiamo bene, io ho detto comitato Edufin, Mauro, ma ricordiamo per esteso che
comitato,
cosa sta dietro.
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, più brevemente detto comitato Edufin, il sito è quelloche conta.gov.it, comitato presieduto dall'anno scorso dal professor Donato Masciandaro, che ha succeduto, come si dice, alla professoressa Anna Maria Lusardi, che era ha diretto invece il comitato negli anni precedenti.
Sin dalla sua nascita, diciamo che a lei dobbiamo proprio anche il merito di averlo costruito e lanciato.
Quest'anno il mese dell'educazione finanziaria sarà anche impreziosito, per così dire, da due settimane dedicate: la settimana dell'educazione previdenziale, che si svolgerà dal 18 al 24 novembre, e la giornata dell'educazione assicurativa. Cosa succede in queste giornate, in queste settimane? C'è un infittirsi di eventi dedicati a quel tema. Gli eventi sono sia fisici sia online, quindi possono essere seguiti anche da remoto senza problemi, e ci sarà anche quest'anno una novità: la giornata della legalità finanziaria è promossa dal comitato e dalla Guardia di Finanza e poi con il patrocinio naturalmente del Ministero dell'Economia. In particolare si guarderà ai giovani e alle scuole.
Per tutte le informazioni su tutto quello che noi vi abbiamo raccontato in maniera molto sintetica potete andare sul sito che vi abbiamo citato milioni di volte in questi anni, e cioè www.quelloche conta.gov.it. trovate l'elenco dettagliato di tutte le iniziative che potrete seguire in questo mese. Peraltro in realtà già qualcuna ha fatto il suo corso nel corso del mese, appunto, di ottobre. L'adesione a tutte le iniziative che si sono accreditate al mese consente di utilizzare il logo ufficiale del mese e poi di essere inseriti nel calendario del mese. C'è stato tempo per diverse settimane nel mese di ottobre di segnalare la propria iniziativa che si voleva accreditare al mese dell'educazione finanziaria e se andate a vedere il programma è davvero vastissimo e copre tutto il territorio. Allora, per questa puntata speciale del 1° novembre, Mauro, dopo aver ricordato nel dettaglio tutto quello che succederà con il comitato Edufin in questo mese di novembre, noi invece che cosa abbiamo deciso di fare?
Noi abbiamo deciso di consigliare delle letture, poi siamo proprio in prossimità del fine settimana, allora vi consigliamo 3 libri che non sono nostri, e noi ne abbiamo scritti altri, li trovate sempre, dall'ultimo è Investire Perché, guida per risparmiatori indecisi.
Anche le agende abbiamo fatto, anche lì abbiamo curato con tanti contenuti che sono
di
molto,
divulgazione, esatto, finanziaria e economica, ma questa volta invece ne presentiamo 3 che sono di 3 diversi autori che avremo ospiti proprio in questa puntata.
Vi presenteremo Il coraggio di contare, storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea, editore Il saggiatore di Natascia Lusenti, una giornalista, un'autrice, conduttrice radiofonica e televisiva, ed è un libro, quello che ci presenterà oggi, che nasce dal suo incontro con il collettivo di Banca Etica. Poi Mauro?
E poi presenteremo Sei già ricco ma ancora non lo sai, di Riccardo Spada. Riccardo Spada è il creatore del podcast di finanza personale The Bull, che è molto ascoltato, è il più ascoltato tra i podcast di finanza personale su Spotify. E questo Sei ricco ma ancora non lo sai è il suo libro. Iniziamo però con un altro autore ancora, che viene preceduto da una acconcia presentazione audio.
Il denaro è un affare di famiglia. Non è un'affermazione di principio, ma rappresenta una vera e propria esperienza quotidiana di milioni di persone in Italia e nel mondo. Ciascuno di noi assegna al denaro uno o più significati. Secondo la Consob, per esempio, gli italiani tenderebbero ad attribuirgli il concetto di sicurezza, estendendo tale eccezione non solo al denaro in sé, ma anche alla consulenza finanziaria, a cui vengono affidate le chiavi della serenità futura di molte famiglie. Questo libro pone alcune semplici domande. Perché il denaro è importante nella tua vita? Come è possibile utilizzare i tuoi soldi per vivere più sicuri e, perché no, anche più felici? Che cosa devo chiedere o cosa devo aspettarmi dalla relazione con un consulente finanziario?
Prova a dare una risposta a queste domande l'autore del primo libro che vi presentiamo questa mattina, Il denaro è un affare di famiglia, viaggio verso la sicurezza finanziaria con il goal-based investing, edito da Oepli. Salutiamo e ringraziamo per essere stamattina con noi Luciano Scirè, fondatore appunto di goal-based investing, una piattaforma italiana sull'applicazione pratica di un metodo di investimento che vi spiegheremo naturalmente. Ha una lunga esperienza nel settore dell'asset e del wealth management italiano, collabora con le più importanti istituzioni finanziarie italiane, ma soprattutto è un amico di Due di Denari. Ha collaborato anche alla stesura di uno dei nostri libri. Luciano Scirè, ben tornato alla nostra trasmissione. Salve, buongiorno.
Ciao Deborah, ciao Mauro, e ringrazio anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, il libro, Mauro, ricordiamolo, anche proprio nel modo in cui è stato scritto, un po' un romanzo, un po' nella seconda parte poi è proprio la spiegazione di questo metodo che Luciano Scirè ha portato nell'ordinamento finanziario italiano, diciamo pure così.
Dici bene, perché sostanzialmente viene raccontata la storia finanziaria di una tipica famiglia italiana, che viene raccontata anche nella forma di un diario. Poi si arriva però all'incontro con il consulente e quindi lì emergono anche delle difficoltà, mi viene da dire Luciano, poi ce lo confermerai meglio tu, delle difficoltà di relazione tra il consulente e questa tipica famiglia italiana, difficoltà che sono quelle notissime e attraverso le quali tutti passiamo, e poi si arriva invece alla parte, diciamo così, più divulgativa, più didascalica, in cui si racconta effettivamente, si spiega effettivamente, si spiegano delle nozioni di finanza e di economia. Ho riassunto male, precisa meglio tu, dai.
No, è riassunto molto molto bene. L'idea è stata quella un po' di sfidare dei luoghi comuni, diciamo così, no? Cioè scrivere un libro che parlasse di finanza senza però parlare troppo di prodotti o di mercati o anche insomma di strumenti di investimento. E quindi di cosa parla il libro? Parla in realtà di emozioni e di comportamenti da adottare o da non adottare quando dobbiamo, come dire, gestire il nostro patrimonio, appunto il nostro denaro. E allora lì, come dire, mi è venuta in mente che la cosa migliore da fare per cercare di trasferire alcuni concetti legati a questo metodo goal-based investing era quello di raccontare una storia. Una storia dove la protagonista è una donna. Perché è vero che si parla di una tipica, in realtà le famiglie italiane ormai difficilmente sono tipiche, cioè nel senso, però diciamo di una possibile famiglia italiana, però la protagonista è una donna che ha costruito appunto la sua famiglia, è una donna che ha intorno ai 50 anni e si trova a riflettere sul futuro, un po' come lo slogan del mese dell'educazione finanziaria, no? Il suo futuro è quello ovviamente appunto della famiglia. E in questa costruzione, diciamo così, il suo atteggiamento è un atteggiamento preoccupato, ansioso, direi anche a tratti disilluso, cioè non si aspetta nulla di buono, però incappa, incontra questo consulente, la donna si chiama Luisella, il consulente si chiama Andrea, che in realtà applica questo metodo e pian piano la porta, diciamo, a far chiarezza nei valori, cioè che noi assegniamo ai denari, cioè nei significati.
Esatto. Nella necessità di mettere ordine anche nella propria vita finanziaria, le fa capire che non è nulla di complicato nel momento in cui si prende consapevolezza della necessità di farlo. C'è però un passaggio della storia raccontata da Luisella che a me è piaciuto, Luciano, perché secondo me è un passaggio nel quale in molti si possono ritrovare quando prendono atto del fatto che qualcosa per mettere ordine alla propria vita finanziaria bisogna fare. Cioè lei si confronta con un'amica che le dice che questo passo lo ha già fatto e Luisella un po' si indispettisce, come per dire: ma guarda questa che si crede di essere, che ha un consulente finanziario, ma chi sarà mai questa figura che la aiuta a fare queste operazioni? Ed emerge proprio questa sorta di resistenza che è tipica nelle persone che questo momento della vita spesso non vogliono affrontarlo, no? È così?
Sì, è anche così. E nel libro Luisella dice: ma com'è possibile che una persona esterna alla famiglia capisca le cose, no, più importanti della famiglia stessa? Cioè, com'è possibile che un estraneo comprenda queste cose? Quindi sì, è vero questo. Infatti c'è una statistica recente elaborata appunto su un convegno di IPB che dice che l'81% delle famiglie riflette sul futuro, sui progetti futuri, ma ne parla molto meno, circa il 25-27% in realtà con il proprio consulente. Quindi c'è questa linea immaginaria che in qualche modo si fa fatica a superare. Però Andrea è molto bravo nel superarla, cioè perché non spiega tutto, ma fa vivere passo passo quello che è un po' il processo.
E questo mi sembra centrale però, Luciano, perché talvolta nel rapporto con il consulente, o magari con la persona, non proprio il consulente finanziario, ma chi insomma dovrebbe almeno guidarci a un primo contatto con il risparmio e con gli investimenti, veniamo per così dire investiti da una serie di numeri, indicazioni grafiche che però insomma alla fine con la nostra vita di tutti i giorni magari risultano un pochino fuori posto. C'è questo errore da parte dei divulgatori di finanza e di economia?
Qui dobbiamo fare un mea culpa. Io che ho lavorato tanto tempo nell'asset management e anche un po' nel wealth management, in realtà l'industria ha trasferito quei concetti un po' più duri, cioè quelli legati un po' più alla finanza, ai numeri, al tema dei prodotti, al concetto di rischio, che per carità ci devono essere, sono molto importanti, ma sono state tralasciate le motivazioni o i significati per cui noi utilizziamo il denaro. In realtà potremmo dire che l'asset management, no, con la frontiera efficiente, che è insomma il ricercare un portafoglio che abbia rischio rendimento, la migliore combinazione, abbia un po' sovrascritto, no, poi i perché quel denaro noi lo utilizziamo. E quindi il passaggio chiave in realtà è proprio scoprire perché. Perché il denaro è importante per noi? Perché? Per cosa lo utilizziamo? No? Perché investiamo? Basta, ovviamente non sono sempre in superficie, bisogna scavare un po', ma Andrea lo fa con questo processo e con queste domande tese un po' a mettere in evidenza ovviamente le motivazioni forti che per cui noi dovremmo utilizzare sostanzialmente il patrimonio.
Vale a dire, fa questo check-up patrimoniale appunto con Luisella, sulla base del quale si individuano ovviamente tutte quelle che sono le caratteristiche della gestione del budget di questa famiglia, e poi si arriva a parlare, immagino Luciano, anche di questo processo di investimento e processo di scelte finanziarie appunto basato su determinati obiettivi, che credo sia un po' lo spirito di questo tuo lavoro con il goal based investing, no? Ci racconti come arrivi poi dalla storia di Luisella e Andrea a parlare di questo processo che dobbiamo a te aver portato appunto in Italia?
Sì, diciamo così, la storia in qualche modo è il racconto del processo, quindi man mano che si va avanti nella storia ci sono tutti i passaggi che dovrebbero essere fatti per gestire al meglio, insomma, il proprio denaro, il proprio patrimonio. Il processo è molto semplice, può essere riassunto in pochi step. Il primo step è quello di creare, cioè di fare in qualche modo questo meeting della scoperta dei perché, cioè perché il denaro è importante per noi. E ovviamente è semplice da dire, però è un po' più difficile da fare, perché bisogna fare introspezione e bisogna superare questa ritrosia che c'è sul mercato italiano, che un consulente normalmente queste domande non le fa, perché fa altre domande,
sì.
si occupa di altre, quindi è difficile che il cliente immagina e dice: ma per quale motivo mi stai facendo queste domande, no? Visto che tutto il resto del mondo, diciamo, non me le fa. Dopo però che il consulente spiega il motivo e spiega il suo processo, si attiva questa discussione, questo chiarimento, e si arriva alle cose importanti. Diciamo così, possiamo chiamarle anche i gusti, quelli che sono le cose che noi vogliamo realmente fare, no? Che sono legate poi a che cosa? Alla sicurezza, ad alcuni valori cruciali: la sicurezza, la libertà, il donare, l'indipendenza. Tutte cose che noi abbiamo dentro di noi e che in qualche modo vogliamo mettere in pratica nella nostra vita. E agganciate a questi valori, in realtà ci sono degli obiettivi, ci sono dei progetti che in qualche modo devono essere fatti. Fatto questo, dopo che si è fatto questo processo qui, in realtà è necessario fare il check-up, cioè è necessario capire il patrimonio com'è distribuito oggi e se va già in direzione delle cose che in qualche modo abbiamo messo in evidenza. La realtà è che non ci va spesso in modo puntuale, e quindi scatta la necessità di dover mettere ordine tra il patrimonio e la vita appunto delle persone. Questa è un po' l'essenza del processo, e questa è l'essenza anche del lavoro di un consulente o di una famiglia che opera in ottica goal-based.
Infatti, quante volte l'abbiamo detto ai nostri ascoltatori, Mauro, se incontrate un consulente per la prima volta nella vostra vita, la prima cosa che fa, vi sottopone un catalogo di prodotti, è il consulente dal quale dovete scappare, perché tutto quello che un consulente deve fare prima di arrivare alla presentazione, alla segnalazione di un prodotto, deve fare tutto quello che Luciano Scirè ci ha appena raccontato.
Esattamente. Ho una curiosità, Luciano, perché una donna è l'interlocutrice? Non mi fa piacere che tu abbia fatto così, però sappiamo che c'è ancora un ritardo, e il mese dell'educazione finanziaria sarà l'occasione per ribadirlo e per intervenire, e spesso le donne non sviluppano una sufficiente indipendenza economica per n motivi che adesso non è il caso di ricordare.
Purtroppo c'è solo un minuto di tempo per la risposta, Luciano.
Sì, in realtà è proprio per questo motivo qui, perché si pensa spesso che le donne non amano la finanza, ma non amano, cioè non si occupano molto di finanza, ma in realtà la cosa importante è che sono al centro della vita della famiglia, e quindi questo processo, che parte dalla definizione innanzitutto delle cose importanti che la famiglia deve progettare, la donna è parte integrante, e poi ovviamente seguirà anche lì tutto l'evoluzione del processo, e quindi anche la definizione appunto degli investimenti, quindi diventa in qualche modo, si arricchisce, diciamo così, no, il suo bagaglio culturale finanziario.
E allora ricordiamo: Il denaro è un affare di famiglia, questo è il titolo del libro, l'autore Luciano Scirè. La precisazione del libro, se volete, Viaggio verso la sicurezza finanziaria con il goal based investing, che ci ha così fatto capire Luciano Scirè, l'autore, è un sistema, è un metodo per capire quanto la nostra scelta di investimento è coerente con quello che noi ci aspettiamo dal nostro denaro. Editore Eupli. Deborah?
Grazie Luciano, a presto, e in bocca al lupo per il libro, naturalmente.
Grazie mille a voi, a prestissimo.
Noi facciamo una piccola pausa e tra poco il secondo consiglio di lettura del primo novembre.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Di denari.
La finanza rende felici. La prima volta che ho sentito queste quattro parole, non ci ho neanche fatto caso. È stato dopo che le ho notate tra i miei appunti e sono rimasta lì a chiedermi come fosse possibile che prima invece no. Probabilmente perché il mio cervello le aveva percepite come una provocazione, un'utopia, un inganno. Una perdita di tempo, insomma, a starci dietro. Ora volevo vederci più chiaro. In che senso esiste una relazione tra la finanza e la felicità? Certo, ci sarebbe da capirsi su che cosa è la finanza, o perlomeno di quale finanza mi stava parlando quella persona durante la nostra prima intervista. Ma innanzitutto, andiamo dritti al cuore della faccenda. Che cos'è la felicità?
Domandina da niente, no, Deborah? Che dici?
Fai tu gli onori di casa e ecco, poi ci facciamo spiegare perché dalla diretta interessata.
C'è un libro che parte da questa domanda e non solo fornisce diverse risposte, non una, perché la domanda è molto ampia, ma poi dà anche tutta una serie di indicazioni preziose. Il libro è Il coraggio di contare, storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea, editore Il Saggiatore, autrice Natascia Lusenti, giornalista, autrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il libro peraltro nasce dal suo incontro con il collettivo di Banca Etica. Natascia Lusenti è nostra ospite a Due di Denari, benvenuta.
Grazie, buongiorno, ciao Mauro e ciao Deborah.
Eccoci qua. Allora Natascia, io volevo partire da una prima domanda. Noi stiamo indagando sempre più frequentemente, lo facciamo anche noi con Due di Denari, ma lo fanno sempre di più tanti libri sul rapporto tra donne e finanza, e tradizionalmente la donna con questo preconcetto e questo pregiudizio viene ancora ritenuta una figura molto distaccata dalle tematiche femminili. In realtà molte resistenze ci sono, molte difficoltà ci sono all'approccio alla materia finanziaria. Tu hai indagato in una maniera molto vasta attorno a questo. Insomma, io ti chiedo prima di tutto come hai impostato il tuo lavoro all'interno di questo libro, come hai impostato anche le tantissime interviste che hai fatto alle numerose donne che hai sentito, cosa volevi sapere da loro e da quali premesse sei partita?
Allora, hai detto bene, ci sono tanti libri, ne escono parecchi sempre di più sulla questione relazione tra donne e soldi, donne e finanza. Io volevo scrivere un libro diverso di cui ci fosse necessità, perché altrimenti sarebbe stato abbastanza inutile per me scriverlo. Quindi è un saggio, sì, ci sono moltissimi dati anche non italiani, ovviamente sull'Italia ma non soltanto, e però ci sono anche delle parti poetiche, sono i capitoli che io chiamo lirici, in cui ho fatto confluire tutte quelle storie che non riuscivo a mettere nei capitoli, diciamo, più tradizionali, saggistici, che però mi sembravano troppo belle da sprecare, perché come hai detto tu ci sono tantissime interviste, ne ho fatti quasi 60 per scrivere il libro, non le ho tenute tutte ma la maggior parte sì, e quindi volevo che fosse un lavoro polifonico, a più voci, in cui uscissero tante testimonianze, racconti e anche riflessioni, quindi possibilità di confronto per chi legge, di donne che si confrontano con questi temi qua. La domanda fondamentale che ho usato per fare le interviste, che sono state interviste anche lunghe, sono spesso partita, o diciamo sono arrivata e poi da lì sono ripartita, alla domanda: cosa dice di te il tuo conto corrente? Che si è rivelata una domanda chiavistello, nel senso che da lì poi si aprivano racconti di tutti i generi, sulle famiglie, le relazioni, il lavoro, i figli. Insomma, è stata una domanda interessante.
Ho letto anche che in tante delle risposte che ti sono state date poi tu hai fatto il calcolo di quante volte, per esempio, nelle risposte, nelle testimonianze venisse citata la parola soldi rispetto a tante altre, a tanti altri termini e parole, quindi anche quello evidentemente è un indice interessante, no, poi delle personalità delle donne intervistate.
Sì. Eh sì, perché a un certo punto, appunto, proprio perché ho costruito questo libro avendo in testa un po', diciamo, un andamento musicale, proprio con uno spartito, e un po' io sono laureata in cinema e quindi anche un montaggio, diciamo, secco a stacco soprattutto, e quindi ogni tanto facevo delle cose tipo quante volte questa persona, perché sai, rileggendomi gli appunti dicevo questa è come un battere del tempo, torna sulla parola soldi oppure torna sulla parola mamma oppure torna sulla parola lavoro, insomma a seconda della persona, e quindi mi sono divertita in questo senso anche per creare un ritmo, perché volevo proprio che fosse anche come forma narrativa un libro un po' diverso, certo, dagli altri,
attraverso questo
tema.
Lavoro di analisi del linguaggio. Mauro.
Ecco, ma io posso tornare alla domanda primigenia, come si dice, cioè i soldi e la felicità, nel senso che tu ti interroghi, cioè muovi in qualche modo i tuoi incontri nel libro un po' da questo assunto. I soldi danno la felicità, occuparsi di soldi in qualche modo rende più qualcosa felici, soddisfatti o altro ancora, non occuparsi ne rende più infelici? Tutte domande che mi vengono a corollario, Natascia.
Sì, sono partita da lì perché volevo un incipit accattivante, un po' come un romanzo, no? E quindi mi sono detta la questione della felicità è una questione seria, è anche un po' un'ossessione, devo dire, dei nostri tempi. Ne sentiamo parlare in continuazione, ci dicono come lo fanno i norvegesi, come lo fanno i finlandesi, di essere felici, fare questo e quest'altro. E quindi mi sono detta, il binomio soldi e felicità è interessantissimo, perché fanno i soldi, non fanno i soldi, quali soldi, quanti soldi, e quindi sono partita così, perché era un po' un modo, diciamo, di acchiappare subito chi legge con una roba che ti tira dentro e poi ti porta un po' di qua e di là. La risposta definitiva non c'è, perché poi alla fine che cos'è la felicità, che relazione c'è tra la felicità e i soldi? Diciamo che è una risposta individuale, visto che tu hai citato Banca Etica, in questo caso anche collettiva, no? Cioè di una banca che pensa che la finanza etica possa fare almeno una parte della felicità e ci si impegna, però appunto le risposte sono veramente tante.
Sicuramente possa contribuire un po' di più al benessere, magari, questo è un po' anche,
esatto,
lo spirito,
esatto,
perché poi della,
sì,
finanza spesso si perde l'origine vera, che era quella di dare la possibilità a chi non ha possibilità ma ha idee, e a questo dovrebbe servire,
sì,
la finanza, in effetti.
Certo, allora non poteva mancare all'interno di questa analisi, Natascia, anche un'esplorazione del rapporto fra donne e lavoro. Tu parti a questo presupposto, direi, oserei dire, fondamentale, quello che dice la nostra Costituzione, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, donne e mondo del lavoro, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro in Italia da parte delle donne è largamente insoddisfacente per tutta una serie di motivazioni che anche in questo caso affrontiamo ripetutamente, ma la domanda che tu ti fai nel libro e che a me ha colpito particolarmente è: ma come si mantengono le donne che non lavorano? Che risposte hai trovato?
Donne che ho intervistato non ce ne sono, nel senso che sono tutte donne che lavorano. Ho intervistato delle donne, in particolare una che aveva alle spalle un lungo matrimonio di violenza, cominciata insomma con piccole cose, poi diventata sempre più permeante la sua vita intera, e questo uomo le proibì fondamentalmente di andare all'università perché le disse: cosa vai a fare l'architettura, tanto ti manterrò io. E lei poi non lavorò per molti anni, poi uscita da questo matrimonio ha messo in piedi un'impresa di pulizie di grande successo in Sicilia. Quindi ovviamente in quel caso lì ti mantiene il marito, però io ho esperienza, perché ho fatto altri lavori anche giornalistici con donne vittime di violenza. Ovviamente sei alla mercé del marito, della famiglia, se qualcuno della tua famiglia d'origine ti aiuta, comunque sei trattata come una minorenne, una persona incapace, e quindi ti arrivano i soldi che chi te li fa arrivare vuole che ti arrivino, devi rendere conto. Ma guarda, la cosa interessante, perché questa questione qua del lavoro, ovviamente io poi nel libro ho cercato anche lì di allargare la riflessione anche a che lavoro, però di cosa stiamo parlando, di che lavoro stiamo parlando, perché se vuoi
lavoro
è quello,
di cura non retribuito, per esempio, tanto per cominciare.
Esatto, esatto, o quelli precari, i cosiddetti working poor, sono persone, in Italia sono soprattutto donne che lavorano ma prendono così poco, lo sapete benissimo anche voi, che non riescono manco a pagarsi. Quindi quello è un lavoro, lo consideriamo lavoro, anche lì ci sono varie sfaccettature. Però su questa questione dei soldi di cui devi render conto, mi viene in mente la storia di una donna che non ho messo nel libro perché poi lei alla fine ha preferito non esserci, ma a un certo punto mi ha detto che lei ha avuto per tanti anni cioè ha tuttora il conto condiviso col marito, no? Non ha il conto suo personale. Per tanti anni avevano un sistema per cui i due che spendevano i soldi reciprocamente vedevano le notifiche dell'altro, e dice: a un certo punto mi sono rotta le scatole, perché tutte le volte che andavo dal parrucchiere spendevo magari una cifra e lui mi diceva lei lavora, lui diceva sei andata a fare sta cosa, e diceva: io con mio marito vado d'accordissimo, però volevo la libertà di spendermi quel giorno lì 100 euro senza che lui lo venisse a sapere, e che perché mi sentivo di dovergli rendere conto. Quindi capisci anche su quale conto stanno, chi vede come li spendi, sono cose molto profonde.
Ricordando che in Italia una donna su tre non ha un conto corrente gestito in autonomia.
Ecco, sì, questo qui ricordiamolo, perché non è bello, non è bello appunto, caro, pensaci tu, perché come dici sempre poi ma non sappiamo quanto ci debba pensare. Un'ultima cosa in un minuto, Natasha. Per nel libro, senza sciupare il piacere di leggerlo, c'è una contaminazione di linguaggi, perché alcune interviste sono un po' riportate quasi come delle poesie contemporanee, quindi non immaginate una cosa in rima, ma sono stralci, come per dare l'impressione proprio del vissuto. È questo il senso.
Ce lo anticipava già prima, sì.
Sì, una lettrice che ho incontrato a una presentazione mi ha detto che le ha ricordato il rap. Mi ha fatto molto piacere, anche se non è un genere di musica che ascolto, però sì, sono tutte parole che mi hanno detto le donne, quindi non è niente di inventato, però diciamo io le ho messe in una forma per non perderle e anche per il piacere della lettura. Io sono una grande lettrice anche di poesia, ma di saggi anche un po' strampalati, tradotti in Italia, che mischiano appunto forme narrative, e mi sono cimentata in questa cosa qua perché mi sembrava interessante.
E certo, e se poi serve per avvicinare le donne alle tematiche economiche, qualora fossero un po' troppo distanti, vanno bene tutti i linguaggi. Quindi apprezziamo ovviamente anche questo.
Allora, consiglio di lettura, riassumiamo, di Natasha Lusenti: Il coraggio di contare, storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea, editore Il Saggiatore. Grazie Natasha, grazie della tua partecipazione a Due di Denari.
In bocca al lupo per il libro, naturalmente buon 1° novembre, e noi adesso andiamo al terzo libro di stamattina.
Ma prima c'è il traffico.
Due di Denari. Cos'è il risparmio? Chiariamo subito, non è quello che ottieni comprando uno yogurt in offerta al supermercato o approfittando del 10% di sconto su una qualche scemenza vista su Amazon. Il risparmio di cui parlo qui è la quantità di denaro che, in un determinato periodo di tempo, sei in grado di trattenere dal tuo reddito una volta tolte tutte le spese. Lo so, detta così non sembra una scoperta da premio Nobel per l'economia. Per farti capire bene di cosa sto parlando, è giunto il momento di introdurre il metodo del reverse budgeting, espressione che potremmo tradurre come budget fatto al contrario.
Quanto siamo affezionati a questo concetto, Mauri, e te quante volte lo diciamo per i più resistenti verso qualsiasi approccio al risparmio, perché dicono: con lo stipendio che mi arriva non ce la faccio dopo aver pagato tutte le spese. Cominciamo a fare il processo inverso, togliamoci subito qualcosa appena entra lo stipendio e poi vedrete che con il resto si arriva.
E poi magari si fa un'analisi un po' più puntuale, ma di tutto questo ci parla Sei già ricco ma ancora non lo sai, autore Riccardo Spada, per i tipi della Rizzoli, come si dice. Riccardo Spada è l'autore di questo libro, ma forse lo conoscete perché è il creatore del podcast più ascoltato di finanza personale su Spotify, si chiama The Bull. E appunto l'autore di Sei ricco ma ancora non lo sai, e soprattutto lui è il nostro ospite questa mattina
e lo sa benissimo, e spero che gli faccia anche piacere. Riccardo, benvenuto a Due di Denari, edizione speciale del 1° novembre. Ciao.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Ma soprattutto lui, ancor prima di essere un esperto di finanza, era e è tuttora un esperto di gestione di risorse umane, quindi mi piacerebbe anche che ci raccontasse poi come ad un certo punto ha deciso di mettersi a studiare il tema della finanza personale, gli investimenti, il risparmio e educazione finanziaria anche in termini più complessivi, Riccardo.
Certo, come diceva Steve Jobs, a volte colleghi i puntini a posteriori, perché in realtà già nel 2008, quando studiavo all'università, c'era stato nel 2008 una nota crisi abbastanza importante, lì mi era un po' scattato l'interesse verso
l'argomento. Aspetta un attimo, che tu con questo incipite nel tuo libro hai mandato in crisi me e Mauro, perché io e lui già lavoravamo da un sacco di anni, io a Radio 24 ho raccontato in lungo e largo quella crisi in diretta e tu facevi solo l'università, quindi giovanissimo, e già questo depone il nostro sfavore.
E io mi occupavo delle ricadute contabili e fiscali della crisi, comunque non importa, passiamo oltre queste nostre...
toccare...
No, non ti preoccupare, incidi pure la lama come si deve.
Comunque la crisi Lehman ti ha ispirato.
Sì, sì, è nata lì perché stava crollando il mondo ma non riuscivo a capire perché una banca che fallisse dovesse scatenare un disastro del genere, quindi mi sono appassionato innanzitutto a quegli argomenti molto complicati, poi ho recuperato quelli più di uso quotidiano. Poi la vita mi ha portato a fare soprattutto le dander, quindi mi sono occupato e mi sto occupando soprattutto di ricerca e selezione, e la ricerca e selezione ha a che fare con persone che vogliono cambiare lavoro, spesso vogliono guadagnare più soldi quando cambiano, e mi sono accorto nel tempo che questo era sicuramente un tema fondamentale nella vita delle persone, ma che poi mancava il passo successivo, cioè la vita si riduce a guadagnare sempre di più per poter spendere sempre di più, o coi soldi ci si può fare qualcosa che in realtà permette di farli lavorare mentre noi ci occupiamo della nostra vita in maniera tale che ci possano dare un futuro finanziariamente più solido. E da lì ho messo insieme un po' tutti i pezzi ed è nato The Bull.
Ecco questo titolo provocatorio, sei già ricco ma ancora non lo sai, mi immagino che questo diciamo susciti anche la curiosità nel leggerlo, ma soprattutto certo. Si occupa, perdona, riassumo molto un po' malamente, di cominciare a rimuovere alcuni ostacoli mentali prima ancora che monetari,
esatto,
che non ci fanno investire adeguatamente o risparmiare adeguatamente, cioè alle volte diciamo così allochiamo male le nostre risorse finanziarie, ma perché cominciamo ad allocarle male nella nostra testa, mi pare di capire dal libro.
L'idea è che appunto partiamo dal presupposto che per esempio la finanza, l'investimento sia una roba per chi è ricco, lo è già. In realtà forse è proprio piuttosto vero il contrario, perché chi è già ricco ha bisogno di gestire i soldi in qualche modo che sia funzionale alla conservazione del suo patrimonio. In realtà la finanza è uno strumento molto importante per chi vuole far crescere la propria solidità finanziaria. Sappiamo che in Italia non abbiamo una cultura finanziaria tipica magari dei paesi anglosassoni, quindi siamo bravissimi risparmiatori ma pessimi investitori. E sei già ricco ma non lo sai è un po' l'idea che in realtà noi partiamo già con tutta una serie di strumenti che non conosciamo e che ci possono permettere di intraprendere questo percorso, che è un percorso che richiede pazienza, ovviamente orientamento a lungo termine, non si diventa ricchi velocemente, quindi non ci sono formule magiche ovviamente per svoltare dal giorno alla notte, però in realtà il brano che avete citato all'inizio di questa chiacchierata sul reverse budgeting è proprio l'idea di cominciare a lavorare meglio su ciò che si ha e di utilizzare il risparmio per sfruttare poi il beneficio del rendimento composto nel tempo che può far crescere il nostro patrimonio.
Quante puntate di The Bull del podcast hai realizzato, Riccardo?
Siamo arrivati a 153.
Ecco, era per arrivare poi anche a chiederti quali sono le tematiche che hanno attirato maggiore interesse da parte di chi è appassionato di podcast in questa fase, ma soprattutto quali temi in questo momento secondo te attirano di più le persone che sono digiune di competenze finanziarie o che magari hanno già delle preparazioni ma comunque non sanno bene come prendere in mano, come diciamo noi spesso, il proprio destino finanziario?
secondo me è stata un po' la sistematizzazione, diciamo, delle nozioni di base, perché ovviamente quando uno cerca su Google come investire si apre un mare magnum indistricabile. Aver aperto un po' invece il mondo di quello che negli Stati Uniti si chiama passive investing, quindi l'investimento passivo, secondo me ha aperto tante porte alle persone che quando mi scrivono mi dicono: ah, aspetta, mi hai aperto un mondo, adesso ho capito da che parte devo cominciare. Io ho sempre pensato che investire fosse scommettere su azioni, fare trading, fare cose rischiose, invece esiste tutt'altro modo di investire con buon senso.
E poi c'è l'investire a lunghissimo termine, uno dei capitoli del tuo libro. A noi sta molto a cuore, perché spesso ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori: guardate, il sistema previdenziale nel suo complesso, non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, ha delle difficoltà di tenuta, perché anche per l'andamento demografico. Quindi mettere da parte qualcosa per un bel po' di tempo può aiutare. Cosa dici a proposito nel libro, senza sciupare il piacere di leggerlo, ovviamente?
No, beh, questo è un grande cavallo di battaglia anche di De Bull, e il Sole 24 Ore è stato molto utile con i suoi conteggi, dove ha fatto spesso vedere che intorno al 2050 probabilmente avremo più pensionati che lavoratori, e quindi per motivi banalmente matematici sarà difficile che l'INPS sia in grado di sostenere diciamo l'onere per mantenere le pensioni di così tante persone. Quindi è importante contribuire in maniera individuale al proprio futuro. In quel capitolo si parla in particolare della previdenza complementare, che è una cosa che in Italia sta crescendo però molto lentamente, invece è molto importante investire fin da quando si comincia a lavorare in vista di quel momento che arriverà 40 anni dopo.
Riccardo, allora noi, come te, tu fai podcast, scrivi, adesso hai scritto questo tuo libro, ti auguriamo di farne tanti altri, anche noi ci ostiniamo ancora a parlare dalla radio di questi argomenti, cerchiamo di farli in maniera seria, però abbiamo una concorrenza spietata e sleale, che è quella dell'informazione che circola su internet, e tu prima lo anticipavi, e che vede popolare tante informazioni false e soprattutto tante promesse di guadagni facili, ed è veramente un fenomeno che si fa molta fatica a combattere. Noi raccontiamo spesso di come la Consob continui ad oscurare le piattaforme abusive di investimento, che però una volta oscurate rinascono come le fenici, appunto, sotto altre forme. Come si può dare una guida ad una persona a non credere a tutto quello che circola, perché poi si continua a mettere in dubbio anche, come dire, la validità dell'istituzione finanziaria più tipica. Certo. Io mi rendo conto che le banche sono sempre, come dire, sotto osservazione, perché non vengono ritenute anche credibili nel messaggio che erogano, però insomma quantomeno è un'istituzione di tipo diverso rispetto a quello che circola attorno a noi. Insomma, puoi darci qualche tuo suggerimento per raccomandare prudenza alle persone che ci ascoltano?
No, tra l'altro ha maggior ragione oggi, che con l'intelligenza artificiale si può far credere alle persone che eminenti personaggi hanno fatto investimenti di successo, e quindi è facile anche far cadere nell'errore una persona che vi si approccia da magari in maniera un po' sprovveduta e ingenua. In generale, quello che racconto sempre anche nel podcast è che se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Non esistono metodi per fare soldi velocemente, non esiste una piattaforma di strane criptovalute che moltiplica i soldi di notte, e non è possibile diventare ricchi facendo trading pochi minuti al giorno. Queste cose qua è dimostrato da infiniti paper accademici che vanno contro l'idea dell'efficienza del mercato. Quindi la prima regola è: se una cosa sembra troppo semplice, fare double check, quindi andare a verificare se effettivamente questa cosa funziona, e nella stragrande maggioranza dei casi no. La finanza è tutta impostata sull'idea di costruire piano piano e nel tempo, con un consapevole controllo del rischio, la crescita del proprio patrimonio. Tutto ciò che non risponda a questo requisito va scansato.
Ed è quello, perché è la cosa più difficile anche da scansare. Poi io ci aggiungo, ma per osservazione proprio personale, il fatto che credendo a queste sirene del guadagno facile, spesso poi si finisce preda dei truffatori veri e propri.
Assolutamente.
Quindi non solo sono cattivi consigli, a volte sono proprio consigli malevoli, cioè puntano veramente a sottrarci del denaro, a sottrarci del tempo.
Bene, Riccardo, allora intanto in bocca al lupo per il libro e per il podcast. Grazie di essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Lo ricordiamo, Riccardo Spada, autore di Sei già ricco ma ancora non lo sai, oltre che creatore di un ascoltatissimo podcast di finanza personale, The Bull, e autore appunto di questo libro appena pubblicato, edito da Rizzoli. Caro Mauro, abbiamo portato a termine anche questa trasmissione del 1 novembre, ma al più presto ritorneremo regolarmente in onda con il nostro programma.
Beh sì, io credo già lunedì prossimo, no?
Non... Assolutamente sì. Buon ponte a tutti per chi lo farà e naturalmente buona giornata.